I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e benvenuti da Chiara Falcone a una nuova puntata di Informa Consumatori. Oggi parliamo di scuola, in particolare della riforma che è stata definita epocale dal nostro ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, che ha preso il via fra polemiche e dissensi. In particolare nell'occhio del ciclone i cospicui continui tagli che investono tutti i settori della scuola, nessuno escluso. E in questo clima di precarietà, di stabilità, il settore del sostegno non sembra uscirne indenne. Se infatti da un lato nessun taglio concreto è stato operato fra i docenti, dall'altro non è stata presa alcuna misura a fronte dell'aumento degli alunni disabili. Oggi la legge ci dice che in realtà il rapporto fra docenti e alunni disabili dovrebbe essere di 1-2. Bene, in molti casi in Italia questa situazione rosea, aurea, chiamiamola così, non c'è. E il tutto chiaramente ricade a danno degli studenti. Oggi ne parliamo con Mimmo Pantaleo, segretario generale della FLCCGL, e con Nicola Quirico, presidente della Federazione delle Associazioni di Docenti per l'Integrazione Scolastica, che abbiamo ora in collegamento telefonico. Buongiorno e benvenuto ai tuoi diritti in diretta. Per iniziare io le chiederei subito: qual è la situazione attuale del sostegno in Italia? Qual è la vostra opinione sul rapporto 1-2 fra insegnanti e alunni disabili?
Sì, no, io posso dirle un po' quello che è il parere nostro della FADIS. Noi, tra l'altro, è un parere che abbiamo già espresso in diversi documenti e anche altre interviste. Ribadisco, ecco, che per la nostra federazione il rapporto 1-2 è un rapporto corretto dal punto di vista normativo, un rapporto che è stato rivisto anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale numero 80, che prevede la reintroduzione delle deroghe che erano state previste che erano state prima cancellate da una legge finanziaria e poi reintrodotte proprio grazie a quella sentenza lì. Quindi dal punto di vista normativo il rapporto 1-2 e la possibilità di deroghe per gli alunni con disabilità gravi è sicuramente un rapporto dal nostro punto di vista corretto ed adeguato a sopperire alle esigenze di insegnanti di sostegno necessarie nel nostro sistema scolastico.
Ecco, e nello specifico nel nostro paese questo rapporto è rispettato?
Quello è un rapporto, come le può capire, matematico, quindi che ha una sua valenza indicativa. Bisogna poi vedere nella pratica, essendo un rapporto medio, come viene applicato e attuato. È chiaro che un rapporto di questo tipo ha delle situazioni di sofferenza, ecco, che sono, mi sembra, state denunciate da genitori, associazioni di genitori, però questo non toglie che sia un rapporto corretto, ecco, su questo ribadisco, si tratta di capire anche qual è allora il rapporto ideale, perché non esiste un rapporto in assoluto ideale per il sostegno se non si fa riferimento al rapporto 1-2, perché l'insegnante di sostegno è solo diciamo una delle figure che concorrono all'integrazione scolastica, quindi bisognerebbe ragionare molto di più sull'integrazione scolastica che sulla figura dell'insegnante di sostegno solo legato a un aspetto quantitativo, e qui diciamo le carenze sono molto più macroscopiche a mio avviso, sia in termini di formazione del personale che di interventi non solo in ambito non solo della scuola, mi riferisco alla sanità, ai servizi sociali, agli enti locali e a tutto un impianto normativo a sostegno dell'integrazione scolastica, sì, che è compito della scuola, ma che deve essere coadiuvato da un intero sistema. Credo che la riforma Gelmini, che come le riforme dei precedenti ministri, Fioroni, Moratti e Berlinguer, l'integrazione scolastica l'abbia dimenticata, ecco, almeno nei fatti grosse attenzioni sono state poche.
Quindi
però in qualche documento che poi trova difficilmente un'applicazione, mi riferisco anche alle recenti linee guida Gelmini.
Ci fa un esempio?
È un problema di cultura, penso a livello molto più ampio che di semplice di sostegno, se no diventa un problema così tra precari e numero di posti, quindi un problema molto riduttivo se visto solo in quest'ottica.
Certo, ecco, a proposito di graduatorie, un commento su questo. Diciamo che il fatto di, per gli insegnanti cosiddetti normali, di sfruttare in qualche modo la scappatoia degli insegnanti di sostegno per un po' di anni per salire in graduatoria è considerata ormai una prassi. Un commento su questo?
Diciamo che è un problema molto più vasto. Il fatto che ci siano dei posti di sostegno e questi vengono coperti da personale precario, è lo Stato, ecco, che definisce i posti, quindi è un problema tutt'al più di come vengono gestiti, come è stato gestito e come viene tuttora gestito il personale scolastico. Ecco, quindi il fatto che il sostegno sia una, se noi parliamo di un percorso lavorativo all'interno della scuola, che il sostegno possa essere o in una fase iniziale o in una fase anche successiva parte dell'esperienza professionale di un docente, a mio avviso è solo un fatto positivo, certo. Anche perché se questo è fatto correttamente contribuisce ad acquisire delle competenze in materia di integrazione scolastica poi riversabili all'interno della propria professione quando viene svolta in ambito disciplinare. Il problema, certo, è che non c'è selezione, non c'è qualità, non c'è ricerca, ecco, perché comunque selezione ce n'è stata ma non c'è ricerca della qualità. E comunque è quello che è carente è la cultura dell'integrazione oramai in questi anni nel nostro sistema.
Quindi sicuramente questo è un elemento molto importante dal punto di vista proprio di cultura dell'integrazione, come diceva lei. E allora come dovrebbero cambiare le modalità concrete secondo lei, se lei dovesse
noi siamo per
immaginare
una classe di concorso per il sostegno, ecco, sì, specifica, con garanzie di qualità nella formazione iniziale del personale, l'aumento delle ore, che comunque mi sembra già previsto dalla nuova riforma Gelmini sulla formazione iniziale, e una formazione a tappeto su tutto il personale, compreso i dirigenti scolastici, che assumendo con l'autonomia, che una delle forse è quella la madre di tutte le riforme, perché sa, ogni ministro pensa di aver fatto la riforma più importante della scuola. Berlinguer con l'autonomia l'ha chiamata la madre di tutte le riforme, Gelmini perché ha fatto un po' di razionalizzazione nella scuola superiore, necessaria perché la scuola superiore viveva tantissimi indirizzi e una parcellizzazione degli insegnamenti oramai superata, però non è l'anno zero, cioè queste sono tasselli di riforme in un sistema molto arretrato che era quello italiano. Non a caso oramai tutte le ricerche internazionali vedono la scuola italiana sempre più arretrata, cioè questo è un problema che va molto al di là della scuola e delle scelte, penso, di un paese in materia di istruzione che non ci sono, se non legate a risparmi, razionalizzazioni, ma il degrado penso sia legato a una mancanza proprio di cultura dell'integrazione.
Benissimo, allora con quest'ultima importante considerazione salutiamo e ringraziamo Nicola Quirico, ricordo presidente del FADIS. Abbiamo adesso in collegamento telefonico Mimmo Pantaleo, segretario generale della FLC-CGL. Buongiorno e benvenuto ai tuoi diritti in diretta. Allora, in poche battute, questa riforma è veramente epocale come l'ha definita il nostro ministro Maria Stella Gelmini?
Ma di epocali ci sono i tagli. C'è una scuola che va verso, diciamo, l'ignoto, nel senso che è una scuola sempre più povera in termini di offerta formativa. Di epocali ci sono scuole fatiscenti, scuole insicure. Di epocali c'è il numero, l'elevazione del numero degli alunni per classi. Di epocali c'è il fatto che non si danno agli alunni disabili insegnanti sostegno. Di epocali c'è il taglio di tutte quelle attività aggiuntive, diciamo, al normale orario scolastico che garantiva alla scuola anche una maggiore capacità di apertura al territorio e di integrazione. Questo è epocale. Il resto, francamente, diciamo, sono chiacchiere della ministra Gelmini e pure posizioni, diciamo, mediatiche, ma che nascondono sostanzialmente nulla.
Ecco, quindi una situazione di crisi però che continua a essere abbastanza ambigua, perché adesso mi riferisco in particolare alla situazione del sostegno. Secondo la denuncia dell'associazione Tutto Scuola si parlerebbe di un ammanco di 65.000 insegnanti per coprire i bisogni degli studenti disabili, e dall'altra parte invece c'è il ministro Gelmini che dice assolutamente no, tagli al sostegno non ci sono stati.
Allora, la situazione è questa. In realtà qual è il problema? che a fronte del fatto che gli insegnanti di sostegno sono sempre quelli, cioè sostanzialmente non c'è un aumento del numero degli insegnanti di sostegno, ma nemmeno una diminuzione, c'è un aumento degli alunni disabili. Questo è il punto che la Gelmini non dice. Tutto questo, peraltro, contrasta con una sentenza che c'è stata, che dice che non si può mettere un tetto agli insegnanti di sostegno. Invece la ministra Gelmini sta eludendo una sentenza della Corte Costituzionale. Quindi siamo di fronte ad un atteggiamento anche di illegalità sul versante della disabilità. Ecco, questo è il punto. E io credo che la sacrosanta battaglia delle associazioni è quella di riportare in questo paese la civiltà, perché l'integrazione degli alunni disabili è stata una delle più grandi conquiste della scuola pubblica italiana e non può tornare indietro.
Certo, sicuramente. E un'altra cosa che mi chiedevo, ma perché ci sono anche delle differenziazioni da provincia a provincia? Perché, per esempio, per quanto riguarda la Sicilia, ho visto che per alcune province c'è stato un incremento anche di 100 unità per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, e poi province come Messina hanno avuto un taglio incredibile.
Ma perché, ripeto, l'assegnazione dell'insegnante di sostegno avviene su una base rigida, sostanzialmente di una base storica, no? Quindi il rapporto tra insegnanti di sostegno e alunni è un rapporto che tiene conto non tanto delle esigenze reali, e ci sarebbe bisogno anche di fare un monitoraggio, penso alle aree del centro-nord, che sono da questo punto di vista fortemente penalizzate. C'è bisogno in qualche maniera di avere intanto una cognizione esatta, in secondo luogo del rispetto intanto dei parametri che lo stesso Ministero si è dato. Un insegnante di sostegno ogni due alunni e massimo composizione delle classi non più di 20 alunni, ma in realtà non sta succedendo così, perché le classi anche con la presenza di alunni disabili diventano 25-26, e garantire a tutti gli insegnanti di sostegno. Questi dovrebbe essere, diciamo, la razza, sulla base di questo e fare gli organici. In realtà non è così. Avviene tutto in maniera un po' improvvisata.
Ecco, diciamo, quello che, come diceva lei all'inizio dell'intervista, quello che è certo sono sicuramente i tagli, no? Perché comunque il piano sembra rispettare un po' quello che la finanziaria aveva dettato, cioè di tagliare tantissimo in 3 anni. E allora come si può in qualche modo contrastare quello che sembra essere una decisione, cioè, dettata dall'economia, insomma?
La decisione non è dettata dall'economia, è dettata da un'idea aberrante che questo governo ha. Cioè l'idea che bisogna tagliare risorse a settori strategici e fondamentali, qual è la conoscenza, ma non solo la conoscenza, per investire quelle risorse verso altro. Voglio ricordare che i tagli a università e ricerca sono serviti in due direzioni. Uno, diciamo così, una riduzione della spesa pubblica, ma una parte delle risorse sono state investite per togliere l'ICI ai redditi medio-alti. Cioè, ci troviamo di fronte ad una odiosa politica di classe. Togli meno risorse all'istruzione pubblica, più risorse ai privati, più risorse a quel blocco di potere che sta intorno al governo. Cioè, questo è il punto. Quindi non è che ce l'ha ordinato il Signore che dobbiamo andare a tagliare risorse. È una scelta politica che noi non condividiamo, che non condivide l'Europa, che non condivide l'OCSE. L'ultimo rapporto OCSE ci dice che questo è un paese che investe in media 1,2% in meno rispetto alla media OCSE. Cioè, dopo di noi ci sono solo due paesi, insomma. E quindi siamo di fronte ad un'idea di istruzione che è un puro costo. Noi dobbiamo trasformare invece per l'avvenire del paese questa cosa in un grande investimento strategico. Questo è il punto di scontro politico centrale oggi nel confronto tra sindacato e governo.
Certamente. Ringraziamo allora Mimmo Pantaleo, segretario generale della FLC-CGL. Grazie per essere stato qui con noi, i tuoi diritti in diretta. Buon lavoro e buona giornata. Finisce qui anche questa puntata dei tuoi diritti in diretta. Chiara Falcone vi saluta, ma prima vi ricorda il nostro sito www.informaconsumatori.it, dove potrete trovare tutte le notizie e anche abbonarvi alla nostra rivista, e naturalmente il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it per sottoporci le vostre richieste. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta e vi dà appuntamento tra qualche settimana. Grazie. We'll be right back.